a Tu per Tu con l'Antico, il podcast della lettura pubblica dei classici organizzata dall'Università di Bologna, Dipartimento FICLIT. Puntata numero 2. Davide Lamandini intervista Giusto Picone, già professore ordinario di lingua e letteratura latina all'Università di Palermo.
Buongiorno a tutti, io sono Davide Lamandini e vi do il benvenuto al podcast della lettura pubblica dei classici dalla Scuola per la Città, un progetto promosso dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna su iniziativa del Festival European Latin Grec, curato da studentesse e studenti dei licei classici Galvani e Minghetti di Bologna. Il testo scelto per quest'anno, 2025, è la Medea di Seneca. E a tal proposito siamo qui a parlare col professor Giusto Picone, che ha insegnato a lungo lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi di Palermo, che è direttore delle riviste Dionysus Ex Machina e Classico Contemporaneo, è coordinatore scientifico del Centro d'Ateneo Migrare e ha curato una importante traduzione della Medea di Seneca, appunto, per la Fondazione Inda, e è andato in scena nel 2015 in occasione del 51esimo ciclo di spettacoli classici per la regia di Paolo Magelli. Il 3 marzo 2025, nell'ambito della lettura pubblica, ha tenuto presso il liceo classico Minghetti di Bologna una lezione dal titolo Medea di Seneca, ossia la parola teatrale della sovversione. Io inizierei considerando che appunto la Medea di Seneca è, come tutte le opere classiche, potremmo dire un'opera figlia del suo tempo. È figlia, diciamo, dell'epoca dell'impero di Nerone, che è un'epoca segnata sicuramente da forti tensioni politiche ma anche culturali, in cui si intrecciano anche tematiche come il potere e la violenza, ne parleremo più avanti. Secondo lei, come veniva recepito il personaggio di Medea? Come reagiva un lettore, uno spettatore di fronte al personaggio di Medea, per come ce lo racconta Seneca?
È una domanda complessa questa, che ci sollecita su due versanti. Il primo versante è quello di un'esperienza che fa il traduttore, ma che fa anche il lettore contemporaneo o lo spettatore contemporaneo quando ha a che fare con un testo come questo di Seneca, ed è un'esperienza che è stata definita un'esperienza metamorfica, perché il traduttore, lo studioso, il semplice lettore o il semplice spettatore deve modificare, calarsi in una realtà altra. I latini usavano il termine vertere, che significa appunto cambiare natura, quindi proiettarsi in quella realtà. E allora questo pone la tematica immediatamente: qual era quella realtà? E questa è una domanda che ci sollecita in modo particolare. La richiesta che mi è stata fatta è: come risuonava questo testo o queste tematiche per il pubblico del tempo? È difficile rispondere perché non sappiamo naturalmente se furono rappresentate, probabilmente no, nemmeno se furono lette, e non sappiamo nemmeno che circolazione abbiano avuto. Quindi, come dire, ci mancano gli elementi essenziali per rispondere a questo. L'ipotesi, che a me pare più fondata, è che questo testo senecano, come gli altri drammi senecani, fossero comunque condivisi con un cenacolo di intellettuali. Di questa prassi, per esempio, ci parla Plinio il Giovane, ed è la prassi della retractatio cosiddetta, per cui l'autore antico amava sottoporre a un pubblico scelto di, noi diremmo, intenditori, la propria produzione, e sulla base dell'accoglienza che aveva la riformulava. Qui ci troviamo di fronte a una problematica particolare, di cui credo che poi parleremo, che è una problematica anche con un taglio politico e ideologico molto netto. Quindi certamente Seneca non avrà potuto far circolare troppo questo testo, l'avrà potuto far circolare in un cenacolo assolutamente ristretto, e in quel cenacolo queste tematiche dovevano risuonare certamente in modo molto forte.
Ha parlato di un cenacolo molto ristretto, sicuramente doveva essere un insieme di persone molto colte anche per capire il complesso gioco intertestuale che fa Seneca. Però dicevamo che il periodo storico è un periodo estremamente complesso, e forse qualcosa di questo periodo storico emerge nel modo che ha la Medea di Seneca di rapportarsi ad alcune tematiche fondamentali per il periodo. Prima fra tutti il rapporto tra bene e male, sociale, la violenza e poi soprattutto il regnum, cioè il potere spesso tirannico. Come viene rappresentato questo regnum e che valore ha all'interno della Medea di Seneca?
Per rispondere a questa domanda partirò da un autore che non è Seneca, ma che è Tacito, il Tacito del Dialogus de Oratoribus. L'incipit del Dialogus de Oratoribus mette in scena un incontro tra alcuni amici, personalità illustri, che vanno a trovare Curiazio Materno e gli dicono: ma come, tu che sei un grande oratore, perché te ne stai in disparte? Perché stai a scrivere tragedie? Che cosa? Apro gli dice: no, non è questo il lavoro che devi fare, uno come te. E lui dice: no, io invece mi sono messo qui a scrivere e sto scrivendo un Tieste. E gli dicono: ma il Tieste è appunto pericoloso, sai che la circolazione di questi temi politici possono farti molto molto male. E lui dice: tutto quello che non ho detto in precedenza lo dirò. Che cosa significa questo? Significa che circolavano idee, come dire, antiimperiali, antitiranniche. Voi sapete che il Dialogus de Oratoribus è collocato in un tempo precedente rispetto a quando venne scritto, probabilmente intorno al 100, è collocato intorno al 75, quindi subito dopo, poco dopo, l'impero di principato, meglio di Nerone. Le tematiche antiimperiali erano, continuavano ad essere ovviamente molto forti da parte dei gruppi senatori, di cui Curiazio Materno è senza dubbio espressione. Che cosa possiamo ritenere quindi? Possiamo ritenere che la drammaturgia senecana facesse forte riferimento nel trattare la tematica delle passioni che travagliano il cuore dell'uomo, in modo particolare alla tematica del regnum. Cos'è il regnum? Nella rappresentazione senecana e anche nella Medea diventa un tema assolutamente centrale, in modo ben differente da quello che noi possiamo vedere nella Medea di Euripide, il grande modello euripideo. Perché quel che ha spinto Giasone a compiere il cosiddetto nefas argonautico, quello che ha sovvertito tutto e ha generato Medea, male peggiore del mare, è stato per l'appunto il desiderio di impossessarsi del vello d'oro, cioè il simbolo del potere, il simbolo del regnum. E il regnum ha la sua illustrazione nell'atteggiamento tirannico che Creonte ha nei confronti di Medea. Ora, Medea è il male assoluto nella tragedia di Seneca, la sovversione dell'ordine, dell'ordine parentale, dell'ordine familiare e poi infine dell'ordine cosmico. La madre che invece di generare i figli li uccide. Ma anche Medea ha diritto a un po' di simpatia nel momento in cui si scontra col tiranno Creonte. Quindi il tema del regno come sovversione, come rovesciamento, come ribaltamento di un ordine cosmico e che poi è incarnato da Medea medesima, che porta Ade non solo sulla terra ma anche nel cielo e caccia le divinità dal cielo, ha il suo centro in Medea, nella Medea di Seneca. Quindi ovviamente è una riscrittura fortemente orientata da un punto di vista ideologico e politico, ma è ovvio che il mito non consentiva tutti gli sviluppi che consente per esempio il Tieste, è però una Medea politica tra tutte le virgolette, difficilmente ce la saremmo aspettata in un altro contesto che non sia quello di Seneca e dell'opposizione senatoria al principato.
Esatto, verrebbe anche da dire forse che la Medea, per come è rappresentata da Seneca, non possa far altro che essere Medea. È una Medea destinata a ripercorrere certe tappe del suo mito, una Medea che non può fare altrimenti che ripercorrere queste tappe del suo mito. Mentre una Fedra cercherà in tutti i modi di non seguire quello che il mito vuole che lei faccia. Però, quando si tratta di testi antichi, quando si tratta anche di mettere in scena un testo antico oggi, ci sono diversi ordini di problemi. Prima di tutto la questione della parola e poi la scena e il pubblico. Vuole dirci un problema che lei ritiene fondamentale o un problema con il quale lei si è scontrato nel tradurre la Medea per una rappresentazione per un pubblico così vasto come il pubblico del Teatro di Siracusa nel 2015?
Allora, dicevo che l'esperienza che compie il traduttore, così come l'esperienza che è chiamato a compiere il pubblico, è un'esperienza metamorfica. Bisogna cambiare, modificare e calarsi in una realtà altra. Da questo punto di vista non è privo di significati, anzi è fortemente significativo che questi testi antichi si collochino quando è possibile in un teatro antico. Perché dal teatro traggono, dal monumento traggono forza e anche il pubblico trae forza. La parola. Qui i problemi sono complessi, perché la parola della drammaturgia senecana è una parola polisemica e fortemente strutturata, che ha, diciamo, una valenza scenica. Non sappiamo se furono concepite per la scena queste tragedie, ma furono concepite secondo moduli teatrali, e quindi è una parola che deve risuonare fortemente dal punto di vista scenico. Ma stavamo dicendo che hanno anche una valenza ideologica molto forte, per cui le figure del mito diventano figure che fanno trasparire dietro la figura dell'eroe o dell'eroina volta al male, protagonista dell'azione, come dire, un'ambizione tirannica, perché tra tutte le passioni che travagliano il cuore dell'uomo, il furor regni è la passione peggiore e più di tutte sovvertitrice, quella che crea un mondo alla rovescia. Non mi riferisco alla contemporaneità, Seneca non sarebbe stato d'accordo su questo tipo di contemporaneità, ma un mondo ribaltato, un mondo sovvertito, un mondo altro. Quindi un primo ordine di problemi è cercare di rendere quella parola con una parola che rinvii intanto a un'esperienza alta e altra. Alta che cosa vuol dire? Che nella traduzione non bisogna assolutamente appiattire su un lessico troppo contemporaneo la tragedia senecana, il lessico senecano, perché sennò non si dà l'idea al pubblico di calarsi in una realtà altra, l'esperienza metamorfica di cui per l'appunto parliamo. Quindi scelta dei vocaboli, ordine dei vocaboli, sintassi, loro collocazione, cercando di ripercorrere un certo ritmo, e sono assolutamente importante. Quando questo viene portato sulla scena, il traduttore deve umilmente mettersi in relazione con il regista, perché bisogna sempre ricordare che nel momento in cui si opera una messa in scena, il dominus è il regista. So che è difficile per un professore universitario, per la natura del professore universitario, ma deve mettersi in una posizione in cui il suo lavoro serve al regista e serve al pubblico, quindi le scelte per la scena sono volte dal regista. La collaborazione tra traduttore e regista è assolutamente fondamentale. Ricordavamo l'INDA, la Fondazione INDA, l'idea fondante di Giusto Monaco è quella che l'INDA dovesse mettere assieme le competenze scientifiche e le competenze registiche, quindi la produzione si realizzava in questo. Il contesto poi è chiaro che la parola antica fa riferimento a una tematica, nella fattispecie stavamo parlando del Regnum, che è assolutamente datata, ma che può essere messa a confronto, che il pubblico deve sentire messa a confronto con la contemporaneità. Quindi, proprio perché questa esperienza è un'esperienza altra, possiamo metterla a confronto con la contemporaneità. Ed è sempre molto più interessante mettersi a confronto con ciò che è diverso da noi che con ciò che è uguale a noi.
È un'esperienza altra, però non è così lontana da noi, nel senso che la Medea di Seneca ci porta comunque tante tematiche universali. Molto di più verrebbe da dire rispetto ad esempio alla commedia, invece la Medea tratta tematiche comunque universali. E su questo io vorrei anche aggiungere che quelle che noi consideriamo come opere capostipiti di un mito magari, o le opere che più compiutamente ci hanno trasmesso una certa storia, sono anche quelle riscritture di riscritture. Noi poniamo alla base del mito di Medea la Medea di Euripide, da lì poi attraversiamo l'ellenismo con le argonautiche di Apollonio Rodio e poi dopo arriviamo al mondo latino che ci ha portato l'eroide di Ovidio, non c'è arrivata la Medea di Ovidio e poi arriva alla Medea di Seneca, ecco. Ma nell'immaginario che abbiamo oggi, cioè nell'immaginario di Medea, se pensiamo a Medea oggi, quale di queste riscritture ha avuto un ruolo importante? A quale Medea pensiamo quando pensiamo a Medea?
È difficile rispondere, perché la grandezza di questi miti è che si prestano non solo a continue riletture, ma a continue reinterpretazioni, cioè risuonano assolutamente alla contemporaneità. Quando io parlo di esperienza altra, dico che fare l'operazione metamorfica a cui facevo riferimento prima e calarsi in quel mondo attiva immediatamente il confronto con la nostra contemporaneità. Quindi da un lato abbiamo la percezione dell'altro e del diverso, e dall'altro di come tutto questo risuona nella contemporaneità. modernità. Pensiamo anche a quanto sia differente l'esperienza della commedia rispetto a quella della tragedia, perché la commedia latina e ancor più la commedia greca, voglio dire i due grandi autori cui pensiamo tutti, che sono Plauto per il mondo latino in particolare e Aristofane per il mondo greco, fanno assolutamente riferimento alla loro contemporaneità. Allora, noi immaginiamo di assistere a uno spettacolo, di rivedere in video uno spettacolo di Crozza di un anno fa. Non ci fa ridere.
Già non capiamo i riferimenti.
Già non capiamo più i riferimenti, perché, come dire, era assolutamente legato a quella attualità. Allora, voi capite che se un autore, uno studioso, un traduttore si trova ad avere a che fare con il testo di Aristofane o il testo di Plauto, in quel caso deve cercare, senza tradire la lingua di Plauto o la lingua di Aristofane, di far riferimento a tutte le tematiche relative alla musicalità, ai giochi di suono, che ci possono far recuperare quell'aspetto della commedia, perché non possiamo ovviamente far riferimento alla qualità. Vi dico anche che in una messa in scena che c'era stata, se non ricordo male, nel 2002 o nel 2003 a Siracusa, Luca Roncon aveva voluto, utilizzando un testo di Aristofane, ricondurre alla contemporaneità i riferimenti ai politici che sono sotto, e quindi aveva, come dire, predisposto per la messa in scena una serie di grandi cartelloni che facevano riferimento ai politici del tempo, che erano Berlusconi, Fini. Successe un macello assoluto. I politici intervennero e pretesero addirittura che venissero rimosse quei riferimenti che venivano sentiti come offensivi, ma in realtà era un modo di rendere assolutamente contemporaneo la cosa. Quindi il rapporto con antichità e contemporaneità è un rapporto molto forte, da giocare molto bene.
Va bene, va benissimo, e penso anche che oggi i miti classici hanno una fortuna particolare. Emergono continuamente nuovi romanzi, nuove riscritture, spesso con nuove chiavi di lettura. E la Medea è abbastanza protagonista di queste riscritture, come sono protagoniste i grandi personaggi femminili del mito.
Giustamente.
Giusto?
Se posso, riprendendo certo. Parte della domanda precedente rispetto alla rappresentazione di Medea, noi pensiamo sicuramente a tante riscritture di Medea presenti anche nella letteratura a noi più vicina e quasi contemporanea. Penso per esempio ad Heinrich Müller, penso a Christa Wolf, naturalmente, in cui Medea, la Medea personificazione del male assoluto di Seneca, diventa tutt'altro, diventa una donna perseguitata, un'esule, una che è costretta a fare quello che fa. Ma non sottovalutiamo le riscritture che possono essere dello spettacolo, particolarmente filmiche. La Medea di Pasolini è un capolavoro assoluto, e non so se avete avuto, se qualcuno di voi ha avuto modo di vedere la Medea di Lars von Trier, che è un film sconvolgente in cui l'uccisione che Medea fa dei suoi figli è fatta in modo tale che il più grande incoraggia e aiuta il più piccolo, lo impicca a un albero, assistendolo in una morte suicidio che è inevitabile. È una cosa straziante che non può non colpire qualunque spettatore contemporaneo. Medea evoca mille aspetti. La figura di Medea è una figura straordinaria che è nel nostro immaginario, e lo è tanto più proprio perché tante versioni ci sono di lei. Medea, se si può dire, in una certa misura è ciascuno di noi di fronte alla complessità del reale.
Medea è un personaggio ai margini, alla fine della Medea di Seneca, particolarmente anche ai margini sia dell'umano che del divino. Penso anche che nella versione di Seneca verrebbe da dire che nessuno sta dalla parte di Medea. Leggo gli ultimi due versi della tragedia nella sua traduzione del 2015. Sta parlando Giasone e dice: «Va pure per gli spazi profondi del cielo, va a testimoniare che non ci sono dei là dove passi tu». Dove passa Medea il mondo è sconvolto, così tanto che dove arriva lei gli dei se ne vanno. E Medea, come diceva lei prima, è un simbolo di caos, di irrazionale, di distruzione. Secondo lei come si collega questo al pensiero filosofico di Seneca, che sembra tanto diverso? E come viene rappresentato all'interno dell'opera questo sovvertimento totale di ogni tipo di ordine, soprattutto dell'ordine cosmico?
Prima di rispondere a questa domanda, che è molto importante, molto interessante, vorrei dire che il terzo aspetto del linguaggio polisemico di Seneca è quello che fa riferimento all'esperienza metateatrale. Medea, in quanto creatrice di questo straordinario inganno, misfatto, sacrificio che sovverte l'ordine, come ricordavamo, è anche paradossalmente lei l'incarnazione del male assoluto e il doppio, per così dire, del poeta. Ripercorre tutte le fasi della creazione poetica, chiamando dentro di sé, come dire, un elemento irrazionale, nel suo caso il furor, e in preda a questo furor, in questa pulsione irrazionale che è propria del poeta, crea l'opera straordinaria, che è lo straordinario delitto che vuole compiere, non un delitto comune.
Quindi Seneca si sente come Medea?
Allora, Seneca rappresenta, per così dire, la sua attività di poeta drammatico, riprendendo l'idea platonico-democritea dell'ispirazione irrazionale della poesia, come un qualcosa che si fa in preda a una forza, a un impulso irrazionale. Il poeta esce fuori di sé. Perché facevo riferimento a questo? Perché ogni opera teatrale ha bisogno di uno spettatore, e allora ogni grande autore ha bisogno della verifica sulla scena della validità della sua operazione. Medea bisogno che Giasone sia spectator in fabula, e cioè nel momento in cui realizza la parte più atroce e straordinaria, quella davvero sovversiva del suo crimine, che è duplice: prima l'assassinio della nuova sposa di Giasone Creusa e di Creonite il tiranno, poi dopo l'assassinio dei figli, in quel momento la verifica d'aver fatto quello che voleva è la sofferenza di Giasone, e questo scelus che ha compiuto ha bisogno di tempo. È lentum questo scelus, e dice: mi mancava proprio questo, dereat mi hoc unum spectator iste, c'era bisogno di uno spettatore, e Giasone è lo spettatore. La verifica poi della sovversione in atto, Medea che evoca le forze di sotto dell'Ade, che le porta sulla terra al secondo momento, che poi le porta in cielo, porta Ade in cielo portando se stessa, è la realizzazione piena dell'aver messo in fuga la divinità e aver realizzato un ordine nuovo, che è quello del Nefas, che si oppone al Fas, di cui sono garanti, erano garanti gli dei superi. In questa dimensione si colloca, dice il Tieste, si colloca il nuovo principato, si colloca il Tyrannus perfetto, che in quel caso è Adreo. Non poteva esserlo Medea, ma come vedete la tematica è la medesima.
Ed è un finale violentissimo, con questa Medea che dall'alto del tetto lancia giù a Giasone i cadaveri dei figli, una Medea che non ha alcuna possibilità di redenzione e che però non ha neanche una punizione, nel senso, certo, è ovviamente costretta ad andarsene, ma è lei che se ne va, ed è lei che andandosene caccia via anche gli dèi, come
certo, ma andandosene su un carro che è governato da due draghi alati e squamosi, che sono l'incarnazione, il serpente, e l'incarnazione del mondo di sotto, dell'entità Ctonia, che viene trasportata nel cielo. Medea è riuscita a sovvertire tutto, Medea ha realizzato tutto quello che voleva realizzare. Nel dialogo con la nutrice lei risponde, in questo primo dialogo con la nutrice, fiam, diventerò Medea. A conclusione del suo misfatto può dire: Medea nunc sum, ho realizzato la mia figura mitica e ho realizzato la sovversione che desideravo realizzare. Cosa vede lo spettatore contemporaneo? In quale realtà ci troviamo? Ci troviamo in un mondo sovvertito? Credo che ognuno di noi oggi si senta un po' in una realtà distopica. Abbiamo questa sensazione, e la tragedia di Seneca ci risuona tanto per questa ragione.
Ed è un inferno portato in paradiso, potremmo dire, stravolgendo ovviamente.
E il paradiso non c'è più.
E il paradiso non c'è più.
Se dobbiamo fare un riferimento al cristianesimo, possiamo parlare di un mondo sovvertito e di un Lucifero.
Benissimo, io a questo punto ringrazio il professor Giusto Picone per questa conversazione.
Ma io che vi ringrazio, mi avete dato l'occasione di riflettere con voi su tematiche che ci toccano molto da vicino. Grazie.
Grazie a lei.